in primo piano.
Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, tutti i titoli, tranne quello del Sole 24 Ore, sono dedicati alla crisi di governo in corso, anche se alcuni tecnicamente dicono che ancora non si tratta di crisi di governo perché Conte non ha ancora presentato le dimissioni al Quirinale. Avete sentito nel GR l'ipotesi di Elisabetta Fiorito che potrebbe farlo lunedì dopo l'intervento alla Camera. La situazione è estremamente liquida e nessuno delle notizie o dei retroscena riportati oggi dai quotidiani possono dare una parola definitiva su quello che sta succedendo, anche perché anche quello che abbiamo sentito nel GR si riferisce naturalmente, manca tutta la notte e suppongo che durante questa notte le trattative, i contatti siano andati avanti. Io capisco la curiosità naturalmente di conoscere quello che sta succedendo, capisco l'interesse, però ripeto, non c'è alcunché di definitivo in tutto quello che trovate per quello che riguarda la crisi di governo sui quotidiani. Vi darò quindi i titoli, poi ci sono però anche tanti altri temi e naturalmente che troviamo sui quotidiani di oggi. Iniziamo quindi dal Sole 24 Ore. Export, fiere e innovazione, decreti al palo, aiuti bloccati. Questo è un tema sul quale il Sole 24 Ore sta facendo molte puntate e come potete capire è importantissimo perché proprio mentre si va tra l'altro verso un nuovo decreto ristori e anche un nuovo scostamento di bilancio, bisogna poi vedere se tutte queste misure annunciate, questi aiuti economici estremamente importanti, anche perché avete anche sentito le nuove restrizioni, i passaggi da zona rossa ad arancione a gialla o viceversa, porteranno nuove emergenze. E quindi viaggio nei provvedimenti fantasma, mancano all'appello il credito d'imposta per i poli espositivi, le regole del decreto legge liquidità sulle garanzie SACE, i contributi per il settore della moda, gli incentivi e per le start-up. Richiamate in prima pagina anche un'inchiesta interessantissima, la prima puntata di un'inchiesta sullo spazio definita da Alessandro Praterotti la nuova frontiera di Wall Street. Tutti gli approfondimenti su questo tema, quindi le inchieste sui decreti e la prima proprio l'abbiamo citata domenica scorsa a pagina 3, la prima parte di questa inchiesta sui decreti, trovate tutto questa settimana in particolare affidata a Carmine Fotina, pagina 3 del Sole 24 Ore. Corriere della Sera, mancano i voti, Conte a rischio, l'UDC si sfila, pochi i responsabili, l'ipotesi che il Premier salga al colle se la fiducia è sul filo. Due le interviste, entrambe di Maria Teresa Meli, una a Matteo Renzi, ora una coalizione ruolo centrale del PD, e l'altra a Goffredo Bettini, grande consigliere in questa emergenza del segretario del Partito Democratico Zingaretti, passaggio in aula e si torna a lavorare. Il Messaggero, ritardo recovery, allarme dell'Unione Europea, perché in tutto questo lo sapete c'è il recovery plan da presentare all'Unione Europea per avere accesso al cosiddetto recovery fund, che poi si chiama in realtà Next Generation EU, i timori dell'Eurogruppo per la paralisi decisionale del governo impegnato nella crisi, pressing per avviare subito le riforme utilizzando i sussidi e anche i prestiti già a disposizione. In questo caso due le interviste, una al ministro Provenzano, il ministro per il Sud, che dice con Italia Viva frattura insanabile, e poi un'altra intervista a Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, torni il dialogo, serve un confronto, poiché è successo questo terribile fatto di cronaca proprio alle porte di Roma. Il Messaggero ha la notizia dedicata a quella che viene definita la strage degli anziani alle porte di Roma, 5 vittime in un RSA per una fuga di gas, cioè per monossido di carbonio. Sulla questione dell'annuncio di Pfizer, che è la multinazionale americana che insieme alla tedesca BioNTech ha messo a punto il primo vaccino, quello che è in distribuzione negli Stati Uniti e anche in molti paesi europei, Italia compresa naturalmente, ha annunciato un blocco perché viene sostanzialmente ristrutturato per renderlo ancora più veloce ed efficiente, lo stabilimento belga dove vengono prodotte le dosi che sono destinate soprattutto all'Unione Europea. Ci sono state, l'annuncio è stato fatto, ci sono state molte proteste, tra le quali naturalmente quelle dell'Italia tramite il commissario straordinario Domenico Arcuri, e Pfizer ha risposto, ma qui addirittura c'è un'ipotesi del Messaggero: blocco dei vaccini sospetti su Pfizer favorisce Biden. Avvenire, uno dei pochi giornali insieme al Sole 24 Ore che non titola sulla crisi di governo, ma su quello che sta succedendo nei Balcani. Continua la gelida vergogna, non cessano i respingimenti di profughi, nuove denunce anche contro Frontex. E poi in prima pagina, anche lo avete sentito anche nel GR, naturalmente vedremo nei prossimi giorni le prime mosse del nuovo leader della CDU, il partito dei cristiano-democratici, il partito di Angela Merkel, il più importante partito tedesco, e da questa convention per la prima volta in forma assolutamente virtuale gli oltre 1000 delegati hanno votato, e al secondo turno ha vinto Armin Laschet, che viene considerato dei tre candidati che correvano per questa leader della CDU quello più vicino ad Angela Merkel, e quindi il titolo di Avvenire è l'europeista Armin Laschet, il nuovo erede di Angela Merkel. Poi in prima pagina anche l'aggiornamento sulla crisi, il governo cerca i numeri, torna in pista anche Renzi. La Stampa: Conte punta sull'aula, Del Rio due punti, no a Renzi. La Stampa ha una intervista a Graziano Del Rio, ex ministro delle infrastrutture e ora capogruppo del PD alla Camera. Ferita troppo profonda, il premier prepara l'ultima sfida, chiederà i voti alle Camere. In questo caso l'editoriale, come ogni domenica, è di Massimo Giannini, direttore della Stampa. Vi leggo una parte, poi trovate tutto a pagina 17. Intendiamoci. La crisi più irresponsabile della storia repubblicana, consumata con una pandemia devastante scaricata su un'economia agonizzante, l'ha aperta Matteo Renzi. Se oggi il paese osserva basito il sistema costretto a puntellare un premier dimissionato e a cucinare una maggioranza con gli avanzi delle passate legislature, la responsabilità è del Demolition Man di Rignano. Rignano è il paese vicino a Firenze in cui è nato Matteo Renzi. Ancora una volta, da bravo Jep Gambardella, per chi non lo sa, Jep Gambardella è il protagonista del famoso film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. Quindi ancora una volta, da bravo Jep Gambardella, che tratta la politica come il suo trenino, lui non si accontenta di far nascere i governi, ma vuole avere il potere di farli fallire. Ma, aggiunge Giannini, perché c'è sempre un ma quando si critica Renzi con questa durezza poi. Ora scaricare sul tranne che naturalmente nel caso di Marco Travaglio lì non c'è mai alcun ma, come potete immaginare, ma ora scaricare sul rottamatore tutte le colpe, soprattutto illudersi che rottamando lui la fenice giallorossa, cioè il governo fatto dal il governo giallorosso, cioè fatto dal centrosinistra di PD e LeU, poi sappiamo c'era anche Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, da qui il termine fenice giallorossa, rinasca più bella e più forte che prima, è solo una patetica impostura, e trovate il resto a pagina 17. In prima pagina anche la fotografia di Angela Merkel e Armin Laschet che si salutano toccandosi il gomito, come si usa fare in tempi di pandemia. CDU, il mite Laschet inaugura il dopo Merkel. In queste definizioni che si erano date dei tre candidati c'era appunto Laschet, e poi c'era anche chi veniva definito Falco, soprattutto in economia, ma appunto alla fine l'ha spuntata con pochi voti al ballottaggio, pochi voti di differenza, ma l'ha comunque spuntata Laschet. In prima pagina anche l'impresa di Marta Bassino, che ha vinto ancora e viene definita da Daniela Cotto la regina della neve, ha vinto ancora in Super G. La Repubblica: Conte rischia tutto, questa è l'interpretazione di quello che succede, dell'opinione di Berlino, cioè della Germania. Crisi sbagliata, ma il vostro recovery plan ancora non c'è. L'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il fattore Europa per uscire dallo stallo. E poi in prima pagina su Repubblica, che ha comunque la sua sede principale a Roma, anche in questo caso questo fatto di cronaca terribile è successo alle porte di Roma, la strage delle donne nella RSA, 5 anziane morte e 7 feriti. Il Giorno: si sfilano i centristi, ora Conte trema. E poi anche qui un approfondimento sul, in questo caso non dei, sui decreti attuativi, ma sull'attuale, sulla, su quanto velocemente sono arrivati o non arrivati i ristori. Studio della CGA di Mestre: indennizzato solo il 7% delle perdite. E poi questo tema che avete sentito anche nel GR, dei vaccini sprecati a Forlì per un malfunzionamento di un frigorifero. Sapete che il vaccino della Pfizer va conservato a temperature molto basse, circa tra i 70 e gli 80 gradi, e ci vogliono ovviamente frigoriferi particolari per garantire questa temperatura. Pfizer promette, le dosi non caleranno. Il Fatto Quotidiano: metà PD rema contro Conte, questa è l'ipotesi del Fatto Quotidiano, e sempre secondo il Fatto Quotidiano, e Renzi gode. In prima pagina anche la questione dei ritardi di Pfizer, e poi questa notizia che è arrivata dalla Norvegia, dove ci sono 23 morti in una RSA dopo la dose. Naturalmente bisogna dimostrare che le morti siano direttamente collegate alla inoculazione della prima dose lì del vaccino, però intanto ci sono stati già anche contatti, così spiegano i giornali, le cronache, i comunicati della Pfizer, tra appunto la multinazionale e questa RSA norvegese dove sono avvenuti questi decessi. In prima pagina anche la notizia di Armin Laschet: chi è, che cosa farà l'erede di Angela, che viene definito Herr Merkel. Il Domani ha un'apertura completamente diversa, dedicata a una decisione arrivata ieri dai magistrati di Milano. Salvini a processo anche per gli insulti a Carola Rackete. Dopo i procedimenti per le navi bloccate, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, che sono in tribunali siciliani, dove erano appunto successi i fatti relativi a queste navi che Salvini, quando era ministro degli interni nel primo governo Conte, alle quali Salvini aveva bloccato l'ingresso nei porti, il leghista sarà giudicato per le offese alla capitana della Sea-Watch che le avevano scatenato contro l'odio dei social. L'editoriale però di Stefano Feltri, direttore del Domani: tutti vogliono un altro governo Conte per fare cosa? Dare sostanza alle promesse. Il Giornale: Di Maio due punti, che porcate volta Gabbana. Non l'ha detto ieri naturalmente Di Maio, che anzi in una trasmissione venerdì sera che ho avuto la ventura di seguire, una puntata di 8:30, ha detto che non bisogna più chiamarli volta Gabbana ma responsabili. Questa invettiva in realtà il Giornale l'ha recuperata dal blog delle Stelle, fu scritta il 31 gennaio 2017 e pubblicata, oltre che sul blog del Movimento, sui profili social, dove appunto si diceva: un tradimento, chi cambia casacca si deve dimettere. Un'ultimissima notazione la faccio, la parola non la usa il Giornale ma la usano altri, su questo uso della parola costruttori. Volta Gabbana, responsabili costruttori, ecco, questa parola costruttori era una parola bellissima, naturalmente costruire è sempre, ha sempre un fascino diverso dal distruggere, ovviamente è l'esatto opposto. L'ha usata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso del 31 dicembre, ha detto: questa è l'ora dei costruttori. Non credo si riferisse appunto ai responsabili o come li chiama il Giornale, volta Gabbana, però questa parola è stata, diciamo, scippata da quel discorso e adesso viene appunto usata in questa accezione. Libero è un mio piccolo sogno, piccolo, molto piccolo, e appunto sarebbe sapere che cosa ne pensa Sergio Mattarella di questo uso della parola che lui ha scelto per quel discorso, il più seguito, lo avevamo detto, dai tempi di Mani Pulite, di un Presidente della Repubblica, di un messaggio del Presidente della Repubblica di fine anno. Ultimo titolo prima di lasciarci un attimo, in cui sentiremo per una breve pausa, in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, il titolo di Libero: parole, soltanto parole, i politici cercano un imbroglio risolutivo. E appunto, come dicevo all'inizio, veramente tutte le parole che stiamo leggendo sui giornali di oggi, ma anche su quelli di ieri, sono davvero scritte sull'acqua, perché quello che veramente il destino di questa crisi, non crisi politica, crisi non crisi di governo, lo vedremo il lunedì, quando Conte parlerà alla Camera dei Deputati, e eventualmente il giorno dopo, quando dovrebbe parlare al Senato. Ma noi ci lasciamo un attimo, come vi dicevo, per anche un aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune pagine dei quotidiani di oggi. La Verità: anche i giudici appoggiano la ribellione contro i DPCM. Perché questo titolo? Perché La Verità spiega: il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di chi si oppone alle misure di Conte. Seri problemi di costituzionalità, il Tribunale decida con urgenza. In discussione la proroga dell'emergenza, il 10 febbraio può cambiare tutto. Sapete che appunto con la firma, l'avete sentito nel GR, la firma dei decreti da parte del Ministro della Salute Speranza, ci sono questi cambiamenti di colore nelle regioni, in particolare per il cambiamento della Lombardia, che è tornata rossa da oggi. Il governatore della Lombardia, il presidente della regione Lombardia Fontana, ha annunciato appunto ricorso. L'editoriale del fondatore e direttore della Verità Maurizio Belpietro: evviva, si può criticare senza passare per Novax, governo disastro. La posizione della Verità sul governo Conte è la stessa da molti mesi. Infatti in prima pagina un titolo sulla crisi di governo: l'operazione cambio casacca ritorna in alto mare, forse ci liberiamo di Giuseppi. E ancora una volta lo ricordo, perché viene usato questo nomignolo, cioè viene scritto Giuseppi anziché Giuseppe, e perché forse ricorderete quando Giuseppe Conte varò il secondo governo, divenne premier per la seconda volta, arrivò il tweet di Trump, poi corretto: complimenti a Giuseppi, ma per un ragionamento molto semplice, perché in inglese la E finale viene letta come I. Sapete che in inglese, per esempio, Nike, un americano lo legge Nike, e così Giuseppi, e questo è rimasto un po' lo stigma, e chi vuole esprimere la sua disapprovazione per il governo Conte, come fa La Verità, continua a chiamarlo Giuseppi. E questo mi dà anche l'occasione per rispondere a un ascoltatore. Intanto ringrazio tutte le persone all'ascolto e poi chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, che dice che non devo dire CDU ma CDU. Naturalmente CDU è il modo in cui lo direbbe un tedesco. Per lo stesso, se valesse lo stesso ragionamento, dovremmo per esempio dire sempre Trump, perché così si legge in Italia, mentre cerchiamo di pronunciarlo come lo pronuncerebbe un americano. Ma detto questo, insomma, è una scelta. Magari sapessi tutte le lingue potrei pronunciare, e penso che sia un atto così di rispetto anche alle persone che parlano quella lingua, a pronunciarlo nel modo corretto. Spesso non si riesce. Il Manifesto, l'ultima prima pagina che vi cito: balla al centro, è il solito un po' modo di giocare con le parole che ha il Manifesto. I centristi dell'UDC si sfilano e anche Mastella si arrende, la crisi di governo si avvita intorno al numero esiguo di responsabili. Il Manifesto è l'unico giornale che mette questa parola tra virgolette al Senato. E poi in prima pagina anche la questione del ritardo di Pfizer, che ieri poi ha diffuso questo comunicato, sarà contenuto. Due altre le questioni in prima pagina sul Manifesto, come per l'Avvenire la questione della rotta balcanica, e qui tra l'altro c'è una nuova denuncia di 34 associazioni in realtà impegnate a difesa dei migranti, che dice il 60-70% di loro transitati in questi paesi, nei Balcani, ha subito violenze. E poi il tema dei focolai nelle carceri, lo vedremo anche su altri giornali. focolaio carceri, vaccinare i detenuti deve essere una priorità, questa è l'opinione di Fabrizio Gonnella sul Manifesto. Ma andiamo alle pagine interne e torniamo al Sole 24 Ore. Ci sono due pagine sulle conseguenze della Brexit sul Regno Unito e non solo. Sapete che appunto uno dei grandi avvenimenti del 2020, oltre alla pandemia, è stata il concretizzarsi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit. E allora un primo approfondimento di Simone Filippetti e Moria Longo su quello che sta succedendo nella City, cioè per City si intende quella parte di Londra dove si concentrano, che è poi la parte più centrale di Londra, dove si concentrano tutte le attività finanziarie, dove c'è naturalmente la borsa di Londra. City, via i banchieri. Londra ora teme un futuro di declino. Il Regno Unito dopo l'uscita dall'Unione Europea, l'impatto su finanza e real estate. La finanza è l'industria più importante del paese, vale da sola l'80% del PIL, sapete, lo abbiamo detto tante volte, che nel corso degli ultimi 20-30 anni, forse anche di più, il Regno Unito si è lentamente, ma neanche tanto lentamente, spostato da un'economia industriale e manifatturiera a un'economia di servizi, soprattutto finanziari, e appunto questo dato, la finanza, è l'industria più importante, vale l'80% del PIL, ma senza l'Unione Europea l'economia della Gran Bretagna rischia di ingolfarsi. Nel settore lavorano 1,1 milioni di persone. E poi l'altro tema, invece di l'altra pagina, sempre sulla questione legata sulla questione Brexit, Nicole degli Innocenti, Brexit, le procedure alla dogana sono una tassa sugli scambi. Tempi più lunghi, l'accordo per tutelare il mercato unico prevede una lunga serie di controlli anche sull'origine dei prodotti che per le imprese diventano nuove barriere. E Marco Morino, un approfondimento per quanto riguarda la logistica stretta, appunto al di là delle procedure in dogana, bloccati sui camion i prodotti italiani dell'agroalimentare. Vi dicevo l'inchiesta, la prima puntata dell'inchiesta di Alessandro Plateroti sulla conquista dello spazio, pagina 11 del Sole 24 Ore, Space Economy Nuova Frontiera, corsa al business dei viaggi spaziali. Fondatori, ne abbiamo parlato anche all'inizio dell'anno, proprio il 31 di dicembre, ma poi anche all'inizio dell'anno a 24 mattino, i fondatori di colossi come Amazon, Google, Microsoft, Tesla o Virgin hanno preso i comandi dell'economia dello spazio, investendo in una sfida tecnologica e finanziaria che solo 20 anni fa era fantascienza. E poi la consueta pagina di Sport e Business, diritti TV a rischio in Serie A, ricavi esteri per 300 milioni. Marco Bellinazzo racconta, avviata la vendita fuori dall'Italia dei match per il triennio 2021-2024 che oggi porta in dote 371 milioni a stagione. Per ora l'offerta globale più alta sarebbe di 180 milioni, mentre è in bilico la partnership con il network del Qatar che era stata annunciata poche settimane fa. La sezione Lifestyle, anche questa della domenica, Giovanna Mancini ci racconta come sono cambiate le luci all'interno delle nostre case o comunque le tendenze. Sapete che uno dei settori che come reazione alle abitudini cambiate causa pandemia, uno dei settori che è stato più influenzato è stato proprio quello dell'arredo, che vuol dire anche la luce. Abbassate quelle luci così si scalda l'inverno, bastano pochi punti luminosi diffusi nella casa per creare atmosfere avvolgenti e scenografiche nei mesi bui, tenendo conto naturalmente che questo è un inverno, come lo è stato quello passato, in cui trascorriamo molto più tempo in casa perché molte persone lavorano da casa. E poi un approfondimento di Chiara Beghelli invece per quello che riguarda l'arredamento, sì, ma dei giardini, in particolare tutto quel settore che nel Regno Unito è fiorente da tantissimi anni, sono gli inventori un po' del bird watching, ma che sta aumentando anche in Italia. Piccole mangiatoie per uccelli abbelliscono terrazzi e giardini. La seconda pagina di Lifestyle invece di Maria Teresa Manuelli racconta Brianza o Ciociaria, storie di piatti tipici a tavola in tutta Italia, l'e-commerce gourmet. Le eccellenze regionali messe a dura prova da lockdown e limiti di orario hanno trovato spazio su portali e app nati per aiutare commercio locale e ristoratori. La questione dei ritardi della Pfizer, vi segnalo un'interessante intervista di Adriana Bazzi a Päivi Kerkola, che è amministratrice delegata di Pfizer Italia, finlandese di origine con più di 20 anni di esperienza nel settore farmaceutico, che dice in questa intervista: una scelta strategica, quella di limitare, come abbiamo detto, l'annuncio fatto venerdì, la consegna dei vaccini per produrre poi di più, reclutate altre aziende. E poi una bellissima intervista di Giovanni Bianconi a Teo Luzzi, che è nuovo comandante generale dei Carabinieri, che parla di tutti gli abusi di cui si occupa appunto l'arma dei Carabinieri, ma in questo tempo di pandemia anche degli abusi, o lo avete sentito anche nelle settimane scorse, della possibilità di un mercato nero dei vaccini. Pandemia, vaccini e abusi, così combattiamo gli illeciti. In questo momento è importante guardare al futuro con ottimismo, perciò ci rivolgiamo ai giovani. Vogliamo attivare team ispettivi sul territorio per controlli tempestivi e preventivi sulle nostre strutture. E poi, perché ormai gli anni passano e purtroppo in Italia è difficile avere giustizia anche dopo fatti di cronaca molto gravi, pensate, domani è l'anniversario della tragedia di Rigopiano, ricorderete il 17 gennaio del 2017, una valanga travolse l'hotel Rigopiano. Dopo 4 anni, racconta il Messaggero a pagina 13, il processo non è neppure iniziato. Domani l'anniversario della tragedia, la valanga uccise 29 persone, rinvii, perizie e presunti depistaggi. Giustizia ancora alla fase preliminare. E sul Messaggero, anche per alleggerire, anche se è difficile davvero alleggerire, però proviamoci, un grande approfondimento sulla pizza nella sezione macro di Messaggero, perché oggi è la giornata della pizza. Si celebra oggi la giornata dedicata a un simbolo non solo culinario dell'italianità nel mondo, dalle origini tricolori fino alla conquista dei palati in Oriente e Oltreoceano. Pizza, quel filante oggetto del desiderio. Dall'Avvenire vi segnalo un approfondimento su quello che è successo in Germania. La CDU rimarrà nella scia di Merkel e fa centro con l'elezione di Laschet. E un lungo approfondimento e anche un ritratto di questo nuovo leader europeista che sostiene l'asse con Parigi. E sempre dall'Avvenire, per dare uno sguardo anche fuori dall'Europa, Sudafrica, il gigante malato, adesso fa ancora più paura. C'è un allarme in Sudafrica, tra l'altro sapete che oltre alle varianti brasiliane nelle settimane scorse si era parlato anche di una variante del virus sudafricana, e spiega l'Avvenire: neanche nella capitale del contagio africano è arrivato il vaccino. Il governo promette per la fine di gennaio 1 milione di dosi e la variante locale, dicevamo, che spaventa l'Europa, accelera. E poi, per quanto riguarda un altro paese di cui ci si occupa poco ed è il Madagascar, allarme ONU, un terzo della popolazione è alla fame. Ci lasciamo un attimo, sentiremo un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, vi cito ancora un po' di articoli dalle pagine interne dei giornali, poi vedremo i supplementi domenicali. A proposito di vaccini e di emergenze in paesi africani, sempre sull'Avvenire, l'Unione Europea congela 80 milioni per l'Etiopia, aprite il Tigray alle agenzie umanitarie. Qui è di nuovo il tema della guerra civile all'interno dell'Etiopia, che purtroppo non si riesce a risolvere. C'è stato un acuirsi della crisi alla fine del 2020 e non è assolutamente risolta. Allarme per le rotte del Sahara verso nord e senza altri fondi, dicono appunto le agenzie di cooperazione, dovremo chiudere centri di accoglienza e vari progetti in corso. Poi una notizia invece che viene dalle vette del K2 sulla Stampa: per i primi invetti al K2 d'inverno, non era mai successo appunto che venisse conquistata questo 8000 in questa stagione, la rivincita degli Sherpa nepalesi. E c'è anche un'intervista a una voce che comunque gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, quella di Simone Moro, alpinista italiano. L'ossigeno, nessuna polemica, è comunque un'impresa storica. A chi critica dico: lasciate le tastiere del computer e mettetevi in gioco, perché appunto c'è anche questa polemica su quanto ossigeno hanno usato questi alpinisti che hanno scalato il K2 d'inverno. un approfondimento sulla Repubblica da Israele, perché Israele, lo sapete, torna, è in piena crisi di governo. A proposito di crisi di governo, andrà alle urne per la quarta volta in meno di due anni, succederà in marzo. Netanyahu, attuale presidente di, e anche premier, punta al voto degli arabi per vincere ancora. A marzo Israele torna alle urne, il premier ha bisogno di alleati e li cerca fra gli avversari storici. E poi un approfondimento su Sanremo, avrete sicuramente seguito, poi Marta Cagnola l'ha seguito tantissimo questo tema, l'ipotesi che ci sia una nave da crociera che porta, che tenga parte del pubblico di Sanremo, Amadeus, il conduttore, che dice non si può fare a teatro vuoto, le criticità da risolvere di Sanremo raccontate da Ernesto Assante a pagina 32 della Repubblica, Enigma Sanremo, il festival del 2021 è tutto un quiz. L'ipotesi della nave per gli spettatori è quella del delivery per organizzare le cene, la RAI e i salti mortali per portare a casa una kermesse normale, normale tra virgolette. E poi vi dicevo l'impresa di Marta Bassino che sta appunto alla Coppa del Mondo di sci a Kranjska Gora, meraviglia Bassino, un piccolo gigante sulla pista di tomba, il terzo successo stagionale dove Alberto Tomba vinse 5 volte. Anche gli uomini soffrono qui, ormai sono completa. Dal Fatto Quotidiano un approfondimento meritorio su una questione di cui forse dovremmo occuparci tutti i giorni, almeno ricordarci che è un caso irrisolto. A proposito di casi irrisolti, Regeni, la procura indaga sulle navi vendute al Cairo. Dopo l'esposto dei familiari, il procuratore Prestipino, titolare del fascicolo, e i genitori di Giulio Regeni, sulle due fregate è vietato dare armi a uno Stato che viola i diritti umani, come appunto l'Egitto. Ultimo approfondimento prima di dedicare gli ultimi minuti ai supplementi domenicali, una storia raccontata da Massimo Veronese, curiosa, parliamo di Stati Uniti naturalmente in vista dell'inaugurazione di Joe Biden che sarà il 20 gennaio, mercoledì 20, e tutti i preparativi per questa inaugurazione, abbiamo parlato tanto dei fatti del 6 di gennaio, e c'è però questo aspetto, gli uomini dei servizi segreti, che, ai quali naturalmente è affidata la protezione di presidenti ed ex presidenti, e ci racconta Massimo Veronese a pagina 21 del giornale, così il Secret Service nomina e protegge i presidenti degli Stati Uniti. Kennedy era Lancer, sapete che il suo soprannome era Lancillotto, quindi Lancer. Reagan lo chiamavano Rawhide, Trump Mogul, mogul naturalmente soprattutto riferendosi al suo impero pre-elezione a presidente degli Stati Uniti. Gli agenti danno un nome in codice a ogni leader, nessun gioco, sono pronti a morire per il capo della Casa Bianca. Ma passiamo, come vi dicevo, ai supplementi domenicali. Iniziamo come sempre dal supplemento del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi. La citazione di questa settimana è un apologo di origine ebraica ed è questo, e la citazione è questa: è vero che il matrimonio, domanda il figlio al padre, modifica la personalità? Risponde il padre: certo figliolo, prima di sposarci io parlavo e tua madre mi ascoltava affascinata, qualche tempo dopo le nozze era lei che parlava e io ascoltavo, adesso parliamo tutti e due insieme e sono i nostri vicini che ascoltano. Mi ha fatto sorridere questa scelta, anche perché ieri sulla Stampa, forse qualcuno di voi l'avrà letto, c'era un approfondimento su come stanno aumentando le richieste di divorzio dopo appunto questi lunghi mesi di pandemia. Ma scrive Ravasi, è un divertente apologo di origine ebraica e dobbiamo dire che sia pure con gli opportuni adattamenti questo tipo di comportamento si riproduce pari pari in molte altre relazioni, come quelle dell'amicizia o della fraternità, iniziate con la dolcezza e finite con lo scontro. Ciò che noi vorremmo mettere in luce è la coppia verbale che regge il racconto, parlare, ascoltare. Il dialogo infatti è un'arte difficile da esercitare perché richiede l'equilibrio tra la parola e l'ascolto. Di solito si tende a prevaricare sull'altro con la parola, ma talora è anche il silenzio a essere causa di rottura di un dialogo. C'è infatti un silenzio inerte, privo di ascolto, negativo, vero e proprio rifiuto di rispondere, espressione persino di odio gelido. Per dialogare veramente non bisogna né essere incantati dall'altro, né essere incantati da se stessi, perché in entrambi i casi non si avrebbe scambio di esperienze personali e comunicazione di valori diversi. Questo vale innanzitutto soprattutto nel matrimonio, se non si vuole che si riduca a mera coesistenza in cui rompe il silenzio anche quando esteriormente si parla, anzi si sgrida tutti e due insieme e i vicini ascoltano. Ma la copertina vera e propria è di Philip Mansell, ed è un articolo che è dedicato a Luigi XIV, il re sole e i fuochi d'artificio del potere. Nella strategia politica del monarca francese, il castello di Versailles ebbe un ruolo decisivo. Persino le mirabili feste di corte, con luminari e banchetti, gli servirono per esercitare l'autorità. E poi sempre dal domenicale vi segnalo due approfondimenti, abbiamo detto sugli Stati Uniti. Uno è una recensione di Eliana Di Caro al primo volume della biografia di Barack Obama, degli anni soprattutto includono soprattutto la parte di avvicinamento alla Casa Bianca e poi gli 8 anni di presidenza, Una terra promessa, che è stato pubblicato da Garzanti, sono 800 pagine, pensate, La speranza dell'America. Alla vigilia dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca, molto istruttivo è il libro in cui Barack Obama racconta la propria esperienza con il vecchio Joe, cioè Joe Biden, che è stato il vicepresidente di Barack Obama, come vice. E poi David Bidussa, che invece ricorda gli ostaggi liberati nel 1981, nelle ore in cui Reagan giurava da presidente, quegli americani a casa dopo 444 giorni in Iran. E poi una bella recensione di Paolo Albani a un libro di Brian Dillon appena pubblicato dal Saggiatore, che si intitola Vite di 9 ipocondriaci eccellenti, se ci si ammala della paura di ammalarsi. Sicuramente questo mistero appunto dell'ipocondria, che colpisce indistintamente appunto tra i 9 citati in questo libro c'è per esempio il grande pianista Glenn Gould. E poi una bellissima recensione a un libro che deve essere stupendo, che cercherò di andare a comprare oggi. Le librerie dovrebbero essere aperte, ma comunque resteranno aperte in quanto messe nella categoria di negozi che vendono beni necessari. Il libro si chiama Autobiografia della neve, lo ha scritto Daniele Zovi, lo ha pubblicato UTET, la recensione di Maria Luisa Colledani, Silenzio parla la neve. Daniele Zovi dà voce al bianco raccontandone le sue storie tra passeggiate sulle orme dei cervi, ghiacciai eterni, foreste, valanghe e lo sfregio ambientale di oggi. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Mohamed Ibrahim Mahama e le prime pagine sono tutte un approfondimento su che cosa significa ridere, come si può fare per riuscire a far ridere le persone, e per il grande tema, e l'articolo principale è affidato allo scrittore Francesco Piccolo: per ridere ci vuole coraggio. Si può ridere del dolore, della tragedia, del Covid, come hanno fatto i social in questi mesi. Abbiamo riso delle guerre, delle carestie, dei migranti, della miseria e persino dei lager. Una formidabile battuta di Woody Allen dice: ogni volta che ascolto Wagner sento l'impulso di invadere la Polonia. Dunque sì, si può, talvolta si deve, perché chi ride dubita, chi ride è democratico, chi ride partecipa. E in queste pagine appunto ne parlano sulla lettura Claudio Bisio, Massimo Popolizio, l'attore, il grande attore, e Gino Vignali, della coppia Gino e Michele, autori del famoso Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Vi segnalo poi una lunga intervista bellissima di Marco Missiroli a Jasmina Reza, Il mondo è disordine come la vita, scrittrice e sceneggiatrice francese, e poi la conversazione raccolta da Anna Chiara Sacchi tra Mylis De Grangale e Ilaria Tuti, due scrittrici, La parola è una liturgia, perciò scrivere ci ha salvate. E vi segnalo anche la copertina di Robinson, il supplemento della Repubblica, che è in edicola da ieri e poi per tutta la settimana. Qualcuno era comunista. Un secolo fa, il 21 gennaio del 1921, a Livorno nasceva il partito che voleva fare la rivoluzione, il Partito Comunista. Non la fece, ma forse fece di più e di meglio. Questa è l'opinione appunto di Robinson. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona domenica da Giulia Crivelli.